Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Buongiorno e ben ritrovati a Chiese in diretta da Luisa Nitti e Corinne Zauk.
Stamattina alle 10, quindi tra pochissimo, alla Basilica del Sacro Cuore di Lugano, alla presenza di Monsignor Alain de Rémy, ci sarà la dedicazione del nuovo altare. Nella medesima celebrazione si festeggia anche il 95esimo anniversario della Basilica, terminata proprio il 6 novembre del 1927.
E per te, Corinne, è stata l'occasione per parlarne con il parroco della Basilica, Don Italo Molinaro. Con un momento liturgico avrà inizio sempre oggi la settimana delle religioni.
E a parlarcene sarai proprio tu, Luisa, nel secondo servizio con la presidente del Forum Svizzero per il Dialogo Interreligioso e Interculturale, Rosemary Mazzocchi.
Anche i protestanti riformati e con loro i valdesi e i presbiteriani che appartengono alla stessa famiglia confessionale avranno d'ora in poi una presenza permanente a Roma. Ad illustrarcene i dettagli sarà Gael Curtens con il suo ospite Claudio Pasquet. Era il 17 aprile del 1922 quando il vescovo Aurelio Baciarini poneva la prima pietra di quello che doveva diventare il futuro santuario diocesano dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Da allora sono passati 100 anni. Per l'occasione la Basilica di Lugano si è rifatta un po' il look, un'operazione non solo estetica. Ce ne dirà di più Don Italo Molinaro. Il servizio.
Dopo una breve parentesi di euforia per la fine della Seconda Guerra Mondiale, per il Ticino degli anni venti si annunciano nuovi duri anni di recessione. Il cantone è ancora prevalentemente agricolo e alle prese con una pesante recessione e una grave ondata di disoccupazione, mentre si stanno spegnendo gli ultimi focolai dell'influenza spagnola che con i suoi 25.000 morti, soprattutto giovani uomini tra i 20 e i 40 anni, rappresentò la peggior catastrofe demografica del paese. È in questo contesto che il 17 aprile del 1922 il vescovo Aurelio Baciarini posò la prima pietra di quella che 5 anni dopo, esattamente il 6 novembre del 27, sarebbe diventato santuario diocesano dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Ne parliamo con il suo parroco di oggi, Don Italo Molinaro.
Una chiesa nata come santuario diocesano del Sacro Cuore, quando la devozione al Sacro Cuore di Gesù era all'apice, in tutta Europa si costruivano chiese, basiliche al Sacro Cuore, pensiamo a Parigi, Bruxelles, anche Lugano ha avuto la sua. 100 anni fa tutto il Ticino ha contribuito a questa basilica, solo le donne dell'Unione Femminile hanno raccolto i soldi per finanziare l'acquisto di un calice, per esempio, che veniva usato ancora prima che ci fosse la basilica. Nell'abside sono affrescate personalità, personaggi simbolici della realtà ecclesiale ticinese, ma anche italiana, anche universale. Dunque veramente è nato come qualche cosa che aveva una valenza molto ampia. In mezzo ai prati, perché qui c'era solo quello che allora era l'ospedale civico, qualche palazzina nella nascente via Maderno, altrimenti era tutto verde.
Oggi la situazione è drasticamente cambiata e per dirla con Adriano Celentano, là dove c'era l'erba ora c'è una città.
E nel frattempo la città si è poi in 100 anni spalmata su tutta questa piana del Cassarate, la basilica è stata circondata da palazzine. Il quartiere è molto cambiato perché da quartiere residenziale dove i ticinesi delle valli si erano trasferiti per venire a lavorare a Lugano è diventato un quartiere terziario con qui attorno a Molino Nuovo, in un raggio di 500 metri, lavorano 9.000 persone, ne abitano 4.500. Ci sono palazzine intere che negli anni 60 erano abitate da tante famiglie che oggi sono uffici. Ecco, dunque questo ha anche assottigliato la realtà pastorale della nostra parrocchia, che però continua a essere, anche se non proprio un santuario diocesano, continua a essere un polo regionale, perché i nostri fedeli, si capisce che vengono un po' da tutto l'ambito cittadino e anche oltre, per cui siamo contenti di avere questa comunità cosmopolita, se vogliamo, anche con la presenza dei giovani studenti dell'università, e quello che ci manca è forse proprio un po' il senso di appartenenza.
Un senso di appartenenza da trovare o da ritrovare, e a cui hanno concorso anche recenti lavori di risistemazione che hanno interessato l'interno della Basilica e che rivestono un'importanza non solo architettonica, ma una vera e propria conversione ecclesiale.
Passiamo da un altare rettangolare a un altare quasi quadrato. Passiamo da una forma che divide a una forma che rivela la presenza di un polo che unisce. E questo è un grande cambiamento d'epoca che è avvenuto nella Chiesa Cattolica attraverso il Concilio Vaticano II, la riscoperta di una Chiesa di comunione che anche nei suoi edifici deve manifestare questo senso di unità e non di divisione, di separazione. Per cui avere il nuovo altare spostato un po' sotto la cupola, con i banchi che li girano quasi da tutte le parti, perché girano attorno all'altare nei tre lati, rivela proprio l'idea di avere una chiesa più fraterna, di maggiore condivisione. Questa è la riscoperta di Gesù come polo che unisce la chiesa, che attraverso i riti della messa costruisce questa unità, questa fraternità universale. Di nuovo ci troviamo in qualcosa di estremamente attuale, di estremamente importante proprio per la nostra comunità di Lugano, dove la città è consistenza sociologica molto anonima, molto dispersiva. Abbiamo bisogno di essere insieme.
Una volontà di unione, d'appartenenza che da qualche tempo sta attraversando anche tutto il territorio della diocesi di Lugano, dove si sta lavorando per creare delle reti pastorali che colleghino tra di loro le singole parrocchie per camminare insieme tra preti e preti e preti e fedeli. La parrocchia del Sacro Cuore, per esempio, fa parte della rete San Lorenzo che unisce tra di loro le 5 parrocchie della città più quelle di Sorengo e Breganzona.
Una rete ancora un po' fantasma, nel senso che esiste tra noi preti, che troviamo spesso, ci riuniamo, discutiamo tante cose, esiste un po' tra i catechisti che lavorano insieme almeno per immaginare il percorso da offrire ai ragazzi, ma non ancora per i fedeli, nel senso che ne hanno forse un po' sentito parlare. Allora noi vorremmo allargare anche ai fedeli questa esperienza della rete, creando degli eventi di preghiera, degli eventi insieme, proprio perché abbiamo scoperto, per esempio facendo l'assemblea del presbiterio a settembre, che riunirsi, dare voce alle persone con grande semplicità, sentire cosa pensano, le necessità, le prospettive, i sogni, i desideri, ha un grande valore e lo vogliamo fare anche noi, e pensiamo che da questo possa nascere la disponibilità a organizzare degli eventi comuni o a dare una valenza più universale ai tanti piccoli eventi interessanti, belli, alle iniziative che già ci sono sul territorio, ma che sono ancora un po' vissute ognuna per conto suo.
Ci troviamo ora all'interno della Basilica, esattamente lì dove prima c'era il vecchio altare. Alziamo gli occhi verso l'abside affrescata da Vittorio Trainini, dove sfilano tutta una serie di personaggi messi ora meglio in risalto da un sapiente e più ecologico impianto di illuminazione. Chi sono questi personaggi, Don Italo?
Sembra un po' quasi il telegiornale dell'epoca, se ci fosse stato, no? Una abside dipinta poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo i giovani dell'Azione Cattolica, le giovani dell'Azione Cattolica ticinesi, la Guardia Svizzera, l'allora beato Nicolao Della Flue, i confratelli della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, Papa dell'epoca, San Carlo Borromeo. Poi dall'altra parte abbiamo i cristiani perseguitati del Messico, i cristeros, abbiamo San Giovanni Bosco, abbiamo personaggi di tutti i popoli, delle culture, di tutti i colori che sono attratti in questa processione verso il cuore di Gesù. Noi con il nuovo altare siamo un po' scesi sulla terra, cioè abbiamo ripreso questa polarità segnata dall'affresco, riportandola nel vero elemento liturgico di una chiesa, che è l'altare.
E guardiamolo allora un po' più da vicino, questo altare scolpito da Paolo Foletti in un ambiente progettato da Edi Quaglia e che proprio oggi verrà inaugurato da Monsignor Alain de Rémy.
L'altare rappresenta il Cristo vite e noi i tralci. E così, ecco, noi, questi personaggi che sono dipinti sopra, assieme a tutti quelli che oggi sono viventi e che si radunano per questa Eucaristia, sono i tralci che, con l'energia raccolta dalle foglie a forma di cuore, producono molto frutto uniti al Signore Gesù. Dunque c'è una unità ideale tra già quello che era il progetto originale di questa basilica, con l'attualità che proprio era presente in ogni angolo affrescato, un'unità con quello che noi oggi vogliamo vivere come unità delle persone attorno al Signore Gesù, delle persone che ci sono qui oggi e adesso.
E sotto questa stessa cifra dell'attualità si colloca anche l'ambone, il luogo fisico da cui viene letta la parola durante le celebrazioni.
Non è solo un leggio, ma è proprio il luogo della Pasqua, cioè il luogo della risurrezione di Gesù, la sua tomba scoperchiata e vuota, che funge anche da leggio, ma anzitutto è il luogo dove l'angelo annuncia la risurrezione. Paolo Foletti lo ha circondato di parole, di lettere, che sono un inno alla parola di Dio, con una citazione dal prologo della lettera agli Ebrei: Dio ha parlato attraverso il suo figlio, ma parole difficili da leggere, perché sono appena accennate, scolpite, lettere scritte, riscritte una sopra l'altra, perché il Concilio ci dice che la parola di Dio è contenuta nelle scritture, non è immediatamente così leggibile come fosse un giornale, ma c'è tutta l'avventura dell'interpretazione, della ricerca, del tuo metterti dentro in viaggio in questi racconti antichi per specchiarti nello stupore e ritrovare te stesso e ritrovare una strada per la tua vita.
Non possiamo terminare questa visita alla Basilica del Sacro Cuore di Lugano in compagnia del suo parroco Don Italo Molinaro senza spendere due parole in ricordo del vescovo Aurelio Baciarini, sepolto qui nella cripta della Basilica insieme a tutti gli altri vescovi della diocesi di Lugano e di cui il prossimo anno ricorrono i 150 anni dalla sua nascita.
Baciarini è diventato vescovo nel 1917. Nel 1922, il 17 aprile, è venuto a posare la prima pietra della Basilica. Lui era molto devoto al Sacro Cuore di Gesù, perché la sua fede era una fede, una spiritualità molto legata all'amore per il Signore Gesù, e anche il motto che lui aveva scelto, legato al tema della carità, legato alla sua congregazione di appartenenza, i guanelliani, i servi della carità, dunque persone dedicate ai poveri, alle persone bisognose, e dunque questa spiritualità del Sacro Cuore lo motivava tanto. E questo dava anche alla sua persona una gentilezza di tratto che forse è stata un po' dimenticata. È vero che siamo in tempi molto autoritari nella società e nella Chiesa. Il 22, ricordiamo, la marcia su Roma, per dirne una, ecco, dunque all'indomani di una grande pandemia, quest'uomo si lancia in tante iniziative sociali, evangelizzatrici, l'associazionismo cattolico, ma con una gentilezza di tratto che è quello che mi ha molto toccato leggendo recentemente la biografia scritta da Monsignor Cattori negli anni 40.
Passato e presente che qui viaggiano insieme, traendo l'uno dall'altro la forza per continuare a parlare ai fedeli di oggi. Di dialogo parliamo anche nel nostro secondo servizio, ma questa volta tra le religioni. Infatti inizia oggi la settimana delle religioni, giunta alla 16ª edizione. Il tema di quest'anno è quello della pace. Due gli appuntamenti in calendario. A questo proposito, Luisa, ti sei intrattenuta con la presidente del Forum Svizzero per il Dialogo Interreligioso e Interculturale, Rosemary Mazzocchi.
Conflitti armati, guerre nuove, guerre dimenticate. Come richiamare l'attenzione sulla violenza che ogni giorno insanguina tanti territori nel mondo? Quest'anno la Settimana delle Religioni in Ticino porta l'attenzione sulle parole di pace. L'esortazione evangelica ad essere costruttori di pace è una sfida comune per le diverse tradizioni religiose. Organizzata in tutta la Svizzera dalla rete interreligiosa Ira Scotis, la Settimana delle Religioni in Ticino è promossa dal Forum Svizzero per il Dialogo Interreligioso e Interculturale. Proprio oggi a Lugano si tiene l'incontro liturgico di apertura. La presidente del Forum è Rosemary Mazzocchi.
È chiaro che il momento che stiamo attraversando, che è uno dei momenti più difficili del nostro tempo, basta pensare che più di 20 paesi sono colpiti da guerre, conflitti armati e che un quarto della popolazione mondiale, insomma, vive in zone di conflitto. Questo è spaventoso, eppure questo lo sentivamo molto lontano da noi. Poi chiaramente lo scoppio della guerra tra la Russia e l'Ucraina non solo ha raccontato gli orrori della violenza e che la guerra porta con sé, ma improvvisamente ci ha ricordato che questa questione ci riguarda e ci riguarda molto da vicino. Ed è così che siamo ritornati a parlare di pace, che ci siamo resi conti che la desideriamo e che la ricerchiamo.
Non è un caso che quest'anno abbiate deciso di dedicare la settimana al tema della pace.
Proprio in questo tempo è particolarmente urgente promuovere il dialogo e l'incontro tra le persone, i gruppi diversi per storia, tradizioni culturali, punti di vista. Insomma, il dialogo interreligioso, interculturale è una condizione necessaria per la pace del mondo.
Essere costruttori di pace è il motto da cui siete partiti.
Il nostro forum è partito dall'idea di essere costruttori di pace perché quest'idea significa soprattutto fare pace, no? Cioè proprio per ristabilire i rapporti fra tutti gli esseri umani. Quindi essere costruttori di pace lo vedevamo più nel senso di agire per la pace, ma soprattutto essere pace, che è questa l'esperienza di cui oggi abbiamo tanto bisogno. Appunto, come forum siamo convinti che la pace è proprio un modo di essere, e questo richiede anche un certo coraggio di scelte un po' controcorrente, se vuoi. Vivere la pace è anche un modo di immaginare la sicurezza per tutti, un modo di pensare alla giustizia, ai diritti umani per tutti, alla dignità di ogni persona, di ogni popolo, al rispetto reciproco, ma è soprattutto un modo anche coraggioso di avere fiducia nell'altro.
Fra alti e bassi inevitabili, la Settimana delle Religioni è giunta alla 16ª edizione.
In questi anni noi abbiamo cercato di costruire una rete di contatti che ha permesso di farci incontrare e anche far incontrare molte persone tra loro. Chiaramente, ecco, i partecipanti ai nostri eventi tra di loro si sono sviluppate anche delle amicizie che continuano, e questo a noi non può che fare molto piacere, anzi ci rende quasi anche un po' orgogliosi.
Si apre dunque oggi alle 17 in via Landriani 10 a Lugano.
Questa sera, quindi a partire dal 17, ci sarà questo momento liturgico, saranno presentati dei testi e delle riflessioni visti dalle diverse prospettive religiose che compongono il nostro forum, e quindi avremo un coro di parole di pace che ci vengono da Baha'i, buddisti, ebrei, induisti, musulmani, dai cristiani siro-ortodossi, cristiani cattolici, cattolici romani e anche chiaramente cristiani evangelici riformati. Queste parole di pace saranno recitate, commentate, cantate e anche ballate. Saranno quindi in italiano, ma ci saranno anche le lingue originali delle varie tradizioni religiose.
Mercoledì 9 invece, presso lo studio Foce a Lugano, la serata sarà particolare.
Abbiamo intitolato questo evento Atelier di calligrafia e scrittura, un viaggio tra parole divine e parole umane, proprio perché sarà possibile approfondire le conoscenze riguardo alle scritture, quindi da intendere sia come calligrafie, ma anche come testi sacri, che sono così fondamentali nelle diverse culture e religioni del mondo. E quindi la serata è organizzata con diverse postazioni, con calligrafie e scritture di tante religioni e chiaramente anche di tante lingue, quindi ci saranno l'arabo, l'aramaico, l'ebraico, il greco, il sanscrito e anche il tamil. E quindi scopriremo parole di pace e proveremo anche un po' a scriverle. Naturalmente ci sarà anche lo spazio per discutere insieme sul loro valore.
Dopo questi due appuntamenti di casa nostra, andiamo ora a Roma, dove dal 2023 anche la Comunione Mondiale delle Chiese Riformate avrà una sua sede per curare da vicino i rapporti con il Vaticano, in particolare con il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, ma non solo. Da Roma, Gael Curtens.
La Comunione Mondiale delle Chiese Riformate avrà una sua sede a Roma, un ufficio ecumenico di collegamento con la Santa Sede, ma anche con altre realtà di fede presenti nella capitale italiana. Altre chiese già da tempo hanno un ufficio del genere, come per esempio la Comunione Anglicana o il Consiglio Metodista Mondiale. Ora anche i protestanti riformati e con loro i valdesi e i presbiteriani, che appartengono alla stessa famiglia confessionale, avranno una presenza permanente a Roma. Un modo per curare da vicino i rapporti con il Vaticano, in particolare con il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, ma non solo. Il progetto è stato lanciato la scorsa settimana a Roma, presso la Facoltà Valdese di Teologia, alla presenza della presidente della Comunione Riformata Mondiale, la pastora libanese Najila Kassab. Dunque, un ufficio riformato permanente a Roma. Ma per fare cosa esattamente? Lo abbiamo chiesto al pastore valdese Claudio Pasquet, membro del comitato esecutivo della Comunione Riformata Mondiale, tra gli ideatori di questo progetto.
Per fare cosa? Per donare alla famiglia riformata mondiale un punto di incontro ecumenico qui a Roma, dove, è inutile che ce lo nascondiamo, tutte le chiese cristiane del mondo vengono spesso per dei contatti col Vaticano e spesso per dei dialoghi bilaterali.
Pastore Pasquet, vogliamo brevemente, per chi ci ascolta, spiegare cos'è la Comunione Riformata Mondiale. Di cosa parliamo quando diciamo chiese riformate?
Sono le chiese eredi della tradizione nata, diciamo, dalla Riforma svizzera, che dopo la Chiesa Cattolica sono le chiese cristiane più presenti nel mondo, non dico come numero di credenti, ma come dispersione mondiale. Siamo presenti in circa 120 paesi e raggruppiamo circa 100 milioni di membri di chiesa. Inoltre, le missioni hanno fatto sì che oggi la maggioranza dei riformati nel mondo non siano né europei né nordamericani, ma sono presenti in Africa, in Asia. Una delle chiese più grandi che abbiamo è la chiesa, anzi le due chiese presbiteriane coreane, che hanno più di 2 milioni di membri. Quindi è un tentativo di mettere in relazione chiese che hanno la caratteristica teologica di essere riformati e di fare riferimento alle idee della riforma svizzera, San Zwingli, Calvino, ma anche tutto quello che è venuto dopo, ma che hanno anche quasi dovunque la caratteristica di essere chiese di minoranza.
Qual è la visione con cui viene istituito questo nuovo ufficio permanente a Roma?
Diciamo che è una visione duplice. Una, come già dicevo, una maggiore possibilità di contatto e di coordinamento fra le chiese protestanti, soprattutto di tradizione riformata nel mondo. La seconda visione è che da anni ormai le chiese della Comunione Riformate si impegnano molto fortemente per la giustizia, la giustizia fra le persone e la giustizia col creato. Noi siamo eredi di una confessione di fede che abbiamo scritto nel 2004 all'Assemblea Mondiale di Accra, che pensiamo sia stata profetica, perché quasi 20 anni fa dire che uno degli elementi fondamentali della fede cristiana è la difesa del creato e della giustizia fra gli esseri umani, crediamo che oggi siamo drammaticamente quelli che stanno realizzando che questa emergenza c'è.
Al cuore quindi dell'attenzione delle chiese riformate c'è la giustizia climatica, economica e sociale.
Giustizia climatica, economica e sociale che non sono più solo relegate all'etica delle chiese, ma debbono diventare veramente riflessione teologica, riflessione di fede, impegno di vita per molti, perché rischiamo veramente di consegnare ai nostri figli, non più ai nipoti ormai, ma ai nostri figli, una terra definitivamente compromessa.
L'ambizioso progetto della Comunione Riformata Mondiale ha come partner la Chiesa Valdese e la Chiesa di Scozia. A sovrintendere il lavoro dell'ufficio sarà un comitato consultivo composto da 7 persone. L'ufficio ecumenico riformato con sede a Roma aprirà i battenti nel 2023.
E con questa intervista al pastore valdese Claudio Pasquet, membro del comitato esecutivo della Comunione Riformata Mondiale, siamo anche oggi arrivati alla fine della nostra trasmissione di Chiesa in Diretta.
Non prima però di avervi ricordato il culto della Riforma. Oggi si celebra infatti la Domenica della Riforma Protestante, un culto che è offerto dalla rete Eurovisione di cui fa parte anche la RSI. Sarà trasmesso questa mattina sulla 1 alle 10 in diretta dalla chiesa protestante di Pâturage a Colfontaine in Belgio. Il commento è di Lucia Cuoci.
E con questo è tutto. Grazie a Lorenz Lurati per l'assistenza tecnica che ci ha assicurato dallo studio. Da Corinne Zauch e Luisa Nitti l'augurio di una buona domenica.